Allora, vogliamo aprire la parola di Dio nel libro degli Atti, capitolo 18. Da diverso tempo il Signore mi ha messo sul cuore, quando studiavamo con i giovani, con lo studio dei giovani, che stiamo studiando il libro degli Atti, mi ero soffermato, questo già dall'anno scorso, su questo brano. Atti capitolo 18, versetti da 24 a 28. Vedo, sento sfogliare. Ok. Dice così: ora, un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito, annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù era il Cristo. Ebbene, ho dato un titolo a questo brano ed è Apollo, un credente di qualità, ma che non si sentiva arrivato. Sappiamo che il libro degli Atti l'ha scritto l'evangelista Luca. È proprio interessante notare come l'autore del libro degli Atti degli Apostoli, nella presentazione di Apollo, sottolinea la sua origine e il suo nome. Abbiamo letto che era un ebreo di nome Apollo. E come sappiamo, i nomi nella Bibbia non venivano messi a caso, tanto per metterli, o per modo come spesso si fa oggi, ma perché aspiravano a quel personaggio o a quel modello. Un nome che stona, in certo senso, che non s'addice con la sua origine. Perché? Io sono andato a vedere un po' il motivo di tutto questo. Perché Apollo è il nome di una divinità greca, è il dio della medicina, dell'arte, della musica, della bellezza, della saggezza. Ripeto, non è a caso che è stato chiamato Apollo quest'uomo. Nel libro dell'Esodo, capitolo 23, versetto 13, ma non solo in questo libro, anche in altri libri, leggiamo che il popolo di Israele i nomi di altri dei non li dovevano nemmeno nominare, pronunciare, che non li dovevano uscire dalla bocca. Invece vediamo addirittura che mettono al figlio il nome di una divinità pagana. Quindi era inevitabile pronunciarlo, è vero, e che uscisse dalla bocca il nome dei stranieri quando chiamavano il figlio. E mi sono chiesto, ma com'è possibile? Come hanno potuto i genitori mettergli un nome così? In che condizione spirituale erano per mettere al figlio un nome di una divinità pagana? A voi la risposta, la riflessione. Nella scrittura spesso, dobbiamo dire anche questo, vediamo dei genitori idolatri mentre i figli fedeli. Ci sono questi esempi nella scrittura, per esempio in Seconda Cronache, capitolo 28, per esempio il re Acaz, che era il padre di Ezechia, per esempio. Poi dobbiamo anche dire che c'è questo principio nella scrittura che i genitori hanno delle responsabilità verso i propri figli, ma sappiamo che ognuno, i figli, ognuno dovrà rispondere personalmente davanti al Signore. Allora vogliamo vedere questa sera 7 punti che ci fanno vedere la vita spirituale di questo credente di nome Apollo. Nel versetto 24, come dicevo, vediamo proprio la carta d'identità, il biglietto da visita di Apollo. Ci viene detto la sua origine, ebreo, e questo ci ricorda che gli ebrei avevano dei privilegi, è vero, come ci viene ricordato in Romani capitolo 3, i primi due versetti, il nome Apollo, poi il luogo di nascita, oriundo d'Alessandria. Nel versetto 25, la prima parte del versetto 25, è sempre nel versetto 25, la terza parte ci fanno vedere, la scrittura ci fa vedere le basi bibliche di Apollo. Ci viene detto che era istruito nella via del Signore. Non era quindi un autodidatta, non aveva solo della teoria, possiamo dire così, ma vediamo che era un uomo che camminava con il Signore. Poi ci viene detto che aveva la conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. E voglio dire qualcosa intorno a questo. Sappiamo che la scrittura ci dice se la conoscenza non è accompagnata e condita e supportata da un carattere spirituale, c'è un grande rischio e un danno che facciamo a noi stessi, a noi e chi è intorno a noi. La scrittura ci ricorda che la conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Nel versetto 25, sempre, abbiamo il carattere spirituale di Apollo. Ci viene detto che era fervente di spirito. Romani 12, 11 ci ricorda tutti questi caratteri spirituali che il credente deve avere. Quindi sappiamo cosa vuol dire essere fervente di spirito. Vuol dire uno che è vivo di spirito, caldo, caloroso, che brucia nello spirito, che nell'interiore, che ha questo nell'interiore per le cose del Signore. E non dobbiamo confondere, è vero, con un temperamento sanguigno, cioè ricco di vitalità, ma ciò che rende un credente fervente di spirito è perché è una persona che medita la parola di Dio, ha comunione con il Signore. E Apollo, come vediamo, come abbiamo letto, la parola di Dio non la leggeva solamente qualche volta, ogni tanto, no? Durante la settimana, ma Apollo meditava la parola di Dio giorno e notte. Poi ci ricorda in Apocalisse capitolo 3, versetto 15, 16, sempre riguardo a essere ferventi di spirito, come la chiesa di Laodicea ci viene detto che non era né fredda né fervente, ma tiepida. E la ragione per cui è arrivata a questo punto perché si sentiva arrivata questa chiesa, è vero. Ci viene detto che non aveva bisogno più di niente perché aveva un concetto più alto di sé. E nel versetto 17 del capitolo 3 di Apocalisse ci dice qual era lo stato spirituale di questi credenti perché si sentivano, come dicevo, arrivati, non avevano più bisogno di niente, quindi ci viene detto che erano infelici fra tutti, miserabili, poveri e nudi, dice. Poi ancora ci ricorda qualcosa per cui la persona non è fervente di spirito e a volte vediamo dei credenti che non sono ferventi di spirito. La ragione per cui i credenti non sono ferventi di spirito perché, voglio dire, non leggono la parola, perché non hanno una comunione intima con il Signore. Quindi vediamo che dei credenti che non sanno di niente e di conseguenza non hanno successo nella vita spirituale. Nel versetto 25, sempre la terza parte, abbiamo i doni spirituali di quest'uomo, di Apollo. Ci viene detto che annunziava la parola, è vero. Quindi un evangelista. Ci viene detto che insegnava con cura, quindi era un dottore, un insegnante, E poi in Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 5, viene ribadito questo suo modo di insegnare. Voglio aprire un attimo, andare un attimo in Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 5, che ci fa vedere proprio nel modo in cui insegnava questo credente Apollo. Prima Corinzi 3, 5 ci dice così. A un certo punto dice: che cos'è dunque Apollo e che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto e lo sono nel modo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Versetto 6. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato. Dal latino vuol dire innaffiare, soffiare dentro. Allora, questo era il modo di insegnare di Apollo, soffiare dentro, che bello. In modo delicato, in modo dolce. E poi ci fa vedere come questo credente non trascurava i doni spirituali. Paolo a un certo punto dice a Timoteo di non trascurare i doni spirituali, perché il rischio c'è. Poi ancora nel versetto 24, sempre di Atti capitolo 18, di quello che abbiamo letto, ci viene detto. Un credente, quindi Apollo, aveva degli obiettivi spirituali, aveva una visione spirituale. A un certo punto ci dice la scrittura che lui arrivò a Efeso, poi più avanti ci viene detto che desiderava andare in Acaia. È bello come in Proverbi la parola di Dio ci ricorda sempre un principio, dice quando non c'è visione. Quando non c'è visione, un popolo è senza freno, ma beato colui che osserva la legge. Ho guardato un attimo che la distanza che c'è praticamente da Alessandria d'Egitto fino ad Efeso sono circa 800 km via mare. Via terra sono circa 1600 km. Oltre la distanza, il costo. E il tempo, sappiamo che ci sono soprattutto in quei tempi anche i pericoli a cui si va incontro, è vero? Quindi Apollo ha dovuto affrontare un grande impegno e quindi qualcosa da valutare molto bene se poter affrontare questo viaggio in ogni suo aspetto. Quindi Apollo non andava sicuramente in vacanza, ma come vediamo. Andò per servire il Signore, perché la scrittura ci ricorda anche che non è saggio, sicuramente è saggio avventurarsi in un'impresa del genere senza far bene i conti, è vero, come ci ricorda l'Evangelista Luca nel capitolo 14, perché risulteremo ridicoli agli occhi delle persone, quello di iniziare un'opera e poi non continuare. E poi proprio la scelta di andare ad Efeso. Sappiamo che nel capitolo 19, capitolo successivo, Efeso era una città sia idolatra che dove c'era anche dell'occultismo. Quindi, perché questo non era solo ad Efeso questo problema, perché ad Efeso soprattutto si adorava principalmente la dea Diana. Poi vediamo un credente maturo e preparato. Non era un ragazzo o un giovane, ma ci viene detto un uomo. Non era inesperto e impreparato, ma ci viene detto che era esperto, competente. Nel versetto 24, la seconda parte, ci dice che era versato nelle scritture. Aveva una grande capacità comunicativa. Era molto chiaro quando parlava, il suo messaggio era molto chiaro, ci diceva eloquente. E poi un altro punto della sua vita spirituale: era un credente che non aveva solo la teoria, non era seduto dietro a un banco di scuola, ma che metteva in pratica la parola, è vero, era attivo, era un facitore della parola. A un certo punto abbiamo letto che cominciò pure a parlare con franchezza. cioè non si vergognava del Signore Gesù, non si vergognava del Vangelo, non stava zitto. Nel versetto 25 e versetto 26 ci sono due preposizioni avversative, benché abbiamo letto, eppure. Queste due preposizioni avversative ci parlano dei suoi limiti e nonostante i suoi limiti, abbiamo letto, non si fermava nel servire il Signore nella predicazione. A volte noi, quando sappiamo, quando abbiamo dei limiti, a volte ci facciamo frenare, no? Da questi limiti e non serviamo il Signore. Ma noi vediamo che questo credente, nonostante i suoi limiti, lui continuava a servire il Signore. A servire il Signore. Questo è molto, molto incoraggiante, molto bello. E il fatto che predicava principalmente ai suoi connazionali, non voleva dire che aveva la vita facile, è vero, anzi, in molte occasioni, come sappiamo, i giudei rendevano la vita più difficile, ma quello che contava, a cui lui teneva, era quel comandamento del Signore che diceva di predicare prima alle pecore perdute di Israele. Che bello, fratelli e sorelle. Lui aveva un obiettivo spirituale, aveva una visione spirituale. Che bello vedere tutte queste caratteristiche, i doni di quest'uomo, la sua preparazione, è vero? Allora, voglio dire, voi possiamo dire, non è forse un credente di qualità, Apollo, quando descritto qui sopra? Chi non vorrebbe avere un credente come Apollo nella propria adunanza, o chi non vorrebbe essere come Apollo, è vero, era ricco di doni spirituali, aveva tutte queste capacità. Se io o tu avessimo tutte queste qualità e capacità, queste ricchezze spirituali, come ci sentiremo? Allora qui ho fatto un punto di domanda. Come mi sentirei io se avessi tutte queste ricchezze spirituali, questo carattere spirituale, questi doni spirituali, come mi sentirei? Non c'è anche qui forse il rischio di sentirsi arrivati, gonfi, superbi e tante volte la scrittura ce lo fa vedere, migliori degli altri? Cari fratelli, il rischio c'è, perché la parola ci ricorda che nessuno è immune da tutto questo. Questo mi ha portato un attimo nel libro delle Cronache, Seconda Cronache, capitolo 26, versetto 16. Ricordate Uzia, questo re, è vero? Leggo io un attimo questa parte del versetto 16 che dice che c'è una congiunzione avversativa. Dice: ma quando divenne potente, il suo cuore si inorgoglì. Lo stesso problema l'hanno avuto anche i credenti di Corinto, è vero, in prima Corinzi capitolo 1, versetto 5, capitolo 4, versetto 6 a 8, che si sono sentiti arrivati. L'Apostolo Paolo li rimprovera per questo, è vero. Anche nella vita di Apollo c'è un ma, come c'è stato nella vita di Uzia. Sicuramente non è facile, è vero, gestire i successi, la fama, i doni, le ricchezze che abbiamo ricevuto dal Signore. Certo, il Signore conosce i nostri cuori e sa qual è il nostro desiderio. Sebbene, come abbiamo letto, Priscilla e Aquila, nell'approcciarsi ad Apollo, hanno avuto tatto, come abbiamo visto, è vero. Vediamo in Apollo un credente che non ha preso alla leggera questo invito. È vero, non ha perso nemmeno tempo per decidere cosa fare di questo invito, ma abbiamo visto come subito ha accettato. Ha subito accettato perché, come ho detto all'inizio, non si sentiva arrivato, ma si è sentito limitato. Perché? Perché pensava, cari fratelli e sorelle, questo dovrebbe essere un nostro sentimento. Quale? Quello di pensare all'avanzamento del regno di Dio. e all'amore per le anime. Questo era l'obiettivo che aveva Apollo, è vero, quello dell'avanzamento del regno e quello delle anime, l'amore per le anime perdute. E concludo. Quali sono i risultati di chi si sente arrivato e non si lascia correggere? Prendo sempre a prestito questo re Uzia. Vi ricordate che viene scoraggiato, viene ripreso per la sua stoltezza, poi lui ha una reazione, si irrita contro chi lo riprende, poi ci sono delle conseguenze nella vita di Uzia. Gli scoppia la lebbra, è vero, sulla fronte, viene esclusa dalla casa del Signore e a un certo punto poi muore. Quindi la rovina. Ma quali sono i risultati di chi non si sente arrivato e si lascia correggere? Abbiamo letto che Apollo viene incoraggiato dai fratelli a proseguire. Che bello, fratelli, è vero? Quando qualcuno ci dice: fratello, coraggio, prosegui, vai avanti. Quanto è importante questo? Ma dobbiamo avere questa linea di Apollo. Non essere presuntuosi, lui si è sentito limitato. È vero, quando Aquila e Priscilla vanno da lui nel prendere per dargli più istruzioni, lui non è che dice: no, io mi sento arrivato. Lui si lascia guidare, correggere. È vero, poi ci viene detto che fu di grande aiuto, cioè a chi aveva creduto. Che bello, fu di grande aiuto. E abbiamo letto che con gran vigore confutava i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù era il Cristo, che aveva ancora più coraggio nell'esporre la parola di Dio. E Proverbi 9,9 dice: istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai, insegna il giusto e crescerà il suo sapere. Che bello, questo era Apollo. Nella vita del re Uzia abbiamo visto che leggiamo in questo libro che c'è un ma. Questo ma, nel versetto 16 del capitolo 26, lo ha portato alla rovina, mentre nella vita di Apollo quel ma lo ha reso ancora più ricco e potente. L'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 3,7 dice, a un certo punto tira delle conclusioni e dice: quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Cari fratelli e sorelle, che possiamo essere come questo credente Apollo, è vero? Istruiti, non essere autodidatti, è vero? Persone che cercano di imparare in un certo senso. Certo, se non c'è nessuno, sicuramente uno si deve impegnare il più possibile, ma se è dai fratelli spirituali che ti aiutano, ci possono aiutare, ti farsi aiutare. Lui aveva una base biblica, quanto è importante, ma quanto è importante avere un carattere spirituale. Poi ci sono i doni spirituali, abbiamo visto, quello di non trascurarli, quello di metterli in pratica come ha fatto lui. E abbiamo visto il successo ancora di più di questo credente, che possa essere così per ciascuno di noi. Che il Signore ci benedica. Amen.